Simone Cristicchi, il 13 maggio di 30 anni fa la psichiatria saliva alla ribalta nel panorama nazionale e internazionale con l'entrata in vigore della legge 180 che ha restituito i diritti civili alle persone malate di mente. Con la legge 180 infatti si è deciso di uccidere il manicomio per dare vita al malato. Passato però il clamore di quegli anni, la società poi sembra essersi quasi dimenticata del problema della follia, della salute mentale, dell'esistenza dei cosiddetti matti. Tanto che abbiamo dovuto aspettare la tua partecipazione a Sanremo con Ti regalerò una rosa per riaccendere i riflettori mediatici sui problemi della follia. Ma perché tu hai deciso di esplorare il mondo della follia?
Guarda, innanzitutto buongiorno a tutti. Io ho deciso, diciamo, di intraprendere questa strada che mi ha portato, devo dire, molto al di là di ogni aspettativa, perché ho avuto un'esperienza molto bella che mi ha segnato, che mi ha fatto molto crescere, che è stata proprio l'esperienza di un contatto diretto con queste persone che io amo definire amichevolmente i matti. E un contatto proprio all'interno di alcune cliniche psichiatriche qui a Roma, andando a trovare delle persone appunto che erano internate lì, alcuni di loro sono diventati addirittura dei miei amici. Dopodiché negli anni, diciamo, che ho cercato attraverso le canzoni e i miei concerti di raccontare queste storie al pubblico, fino a quando poi non è arrivato il momento di andare a ricercare quello che era tanto tempo fa il vecchio manicomio e naturalmente tutte le testimonianze legate a questa istituzione. Quindi questo lavoro mi ha portato poi alla realizzazione di un documentario proprio sugli ex manicomi italiani che ho girato e prodotto di tasca mia e che poi è andato a finire poi fortunatamente nel mio album, quello dove è compresa anche la canzone Ti regalerò una rosa. E in conseguenza di questo viaggio fatto negli ex manicomi è nato anche un libro dove ho raccontato e ho trascritto tutte le interviste, racconti che ho raccolto durante il percorso.
Il tuo spettacolo Centri di Igiene Mentale, tu alterni canzoni e racconti autobiografici e comunichi pensieri ed emozioni sullo stato di abbandono in cui versano i malati di mente in Italia oggi. Credi che l'arte, oltre a suggestionare attraverso l'emozione, sia anche uno strumento politico per coinvolgere la società in quella che è principalmente una questione di diritti civili e che forse la maggior parte della gente ancora ignora?
Ma sicuramente ci sono dei problemi a volte a far emergere dei lati cosiddetti oscuri, no? Proprio perché si ha paura di affrontarli o non si sa come affrontarli. Io penso che, insomma, solamente attraverso un'opera di sensibilizzazione che può passare magari anche attraverso i mass media in generale, ma anche attraverso, ecco, una canzone, un progetto, uno spettacolo teatrale, si possa in qualche modo far presente agli altri che esistono anche persone cosiddette diverse, ma che molto spesso queste persone cosiddette diverse sono migliori di quelle che normalmente chiamiamo normali. Per quanto riguarda la mia esperienza, penso di aver fatto tutto quello che potevo per questa causa e continuo tuttora, a distanza di un anno, a proporre i miei spettacoli, i miei concerti basandomi sulle storie legate al manicomio. Chi mi segue poi lo sa benissimo che non era assolutamente una novità quella di Sanremo, ma riguardava un progetto appunto che è cominciato da tanti anni fa, insomma.
Del resto, proprio nel tuo libro Centro di Igiene Mentale si legge che l'artista ha il compito di dare spazio e vita all'oltre. Franco Basaglia, comunque, tornando al discorso della psichiatria e della follia, a partire dagli anni 60 ha messo in atto una sorta di rivoluzione copernicana della psichiatria, portando al centro del discorso il matto, che da oggetto torna ad essere soggetto, e dando grande importanza proprio alle storie autobiografiche. E da allora poi ci sono stati molti a raccontare le storie dei matti, come ad esempio Peppe Dell'Acqua con il suo libro Non ho l'arma che uccide il leone. Anche tu ti sei fatto cantastorie tra i matti e dei matti, persone che per troppo tempo sono state relegate al silenzio e a cui tu hai contribuito a restituire la parola. Hai recuperato infatti storie da raccontare, da farci conoscere, percorrendo proprio l'Italia nel tuo viaggio tra i manicomi italiani. Ma in questo viaggio che cosa hanno visto i tuoi occhi? Quali realtà hanno incontrato, conosciuto ed esplorato?
Ma innanzitutto è stato un viaggio che è durato comunque 3 mesi e mezzo circa, e ho attraversato metà Italia da Roma fino a dopo Genova, risalendo appunto questo lato dell'Italia, quindi il lato del sud Italia non l'ho visitato. Ho incontrato, come potete vedere, tantissime situazioni e molto diverse ognuna dall'altra. Ho incontrato sicuramente questi edifici imponenti, decadenti, a volte anche spettrali, lugubri, che sono proprio gli ex manicomi, questi luoghi abbandonati dove ancora si percepisce all'interno di quelle mura cosa sia successo, cosa potesse succedere all'interno di quelle mura. E quindi naturalmente tutte le storie legate a questo edificio che era proprio messo fuori dalla città, come se fosse una città a sé stante che doveva bastare da sola, doveva essere autosufficiente. Naturalmente poi ho incontrato anche le realtà odierne, come dicevi tu, le realtà di oggi, insomma, che sono sia positive che negative, dipende insomma dai luoghi dove si va. Io posso dirti che ho incontrato dei luoghi dove viene restituita la dignità ai malati, ma nello stesso tempo anche altri luoghi dove purtroppo il malato è abbandonato a se stesso. Stiamo parlando soprattutto di luoghi che non mi hanno neanche permesso di entrare con la telecamera, quindi per farti capire che quando insomma c'è qualcosa da nascondere, qualcosa da occultare, si chiude il cancello, quindi al di là della legge Basaglia.
E proprio questo volevamo chiederti: secondo te, a 30 anni dalla sua promulgazione, cosa resta della legge 180? Secondo te i manicomi esistono ancora, in quello che hai potuto vedere in questo tuo viaggio attraverso l'Italia?
Ma innanzitutto leggendo la legge, insomma, sembra un gioco di parole, però non c'è scritto che la legge chiuderà i manicomi. Diciamo che è una conseguenza della legge la chiusura dei manicomi, perché non si possono più accettare. Di fatto i manicomi oggi esistono ancora, ma sotto nuove forme, sotto altri aspetti. Esistono ancora in Italia i manicomi criminali, cioè gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, sono 9 e aspettano appunto di essere chiusi ancora. E ci sono naturalmente quelli che sono gli ospedali psichiatrici privati, cioè le cliniche, luoghi dove magari vengono lasciati nel peggiore dei casi degli ammalati abbandonati a se stessi, non sempre naturalmente dico, ma per esperienza, per ciò che ho visto io, e sono posti, luoghi legalizzati, nel senso che vanno secondo legge, si paga anche una retta, quindi volendo ci si può sbarazzare bene di un parente nel momento in cui questo dà fastidio, nel momento in cui non c'è assistenza da parte delle nostre istituzioni alle famiglie con un malato in casa.
Tu, come dicevi prima, hai cercato, e in alcuni casi appunto ci sei riuscito, di aprire dei cancelli, di spalancarli per far conoscere in fondo a tutti quella che è la realtà, l'eredità insomma dei manicomi oggi in Italia. Sempre nel tuo libro si legge: fissare negli occhi la follia è come guardare nella profondità del mare, trovarsi davanti ad un'imbarcazione affondata, un relitto che giace addormentato sotto la superficie. Ma qual è, secondo te, se esiste, il confine tra normalità e follia?
Ma vedi, la follia è stata insomma studiata dai filosofi, dagli psicologi, dagli psicanalisti, gli è stata data, penso, una miriade di definizioni. Io penso che un pizzico di follia, un pizzico, chiamiamola così, di stranezza, ci sia in tutti noi. In me la sento magari più preponderante, proprio perché sono abituato magari a vedere fin da piccolo la realtà con il mio punto di vista e poterlo poi raccontare agli altri. Penso che però, ecco, un lato, diciamo così, della follia che si lega all'arte sia importante poi che ci sia, che possa essere presente in tutti noi, quindi secondo me dipende sempre da quale parte si chiude il cancello.
Con la tua arte hai quindi fatto conoscere a chi ti ha seguito, ti ha letto, ti ha ascoltato, quelli che tu chiami i santi silenziosi, ma ci sono ulteriori progetti in cantiere che continuano a coinvolgere i manicomi, le persone che hanno problemi, disturbi di salute mentale, insomma quelli che simpaticamente tu chiami i matti?
Sì, guarda, io naturalmente è passato poi l'ondata sanremese di visibilità riguardo a questo argomento e ai miei progetti. Ho continuato comunque a, a portare in giro il mio spettacolo. Abbiamo fatto anche delle cose molto belle, siamo andati a portare lo spettacolo proprio dentro alcuni ex manicomi, dentro alcune cliniche private, senza naturalmente fare nessuna pubblicità, perché questa non è una cosa che ci interessa. Ci interessava portare un sorriso, portare la musica a queste persone che non hanno mai occasione di ascoltarla dal vivo. E, tra le altre cose, tra gli altri progetti che ho realizzato, ho coinvolto il Gigi Proietti e Claudia Pandolfi nel recitare delle lettere del manicomio di Volterra, lettere mai spedite, che venivano chiuse nelle cartelle cliniche invece che essere mandate a destinazione, e sono andate in onda su una televisione che si chiama Cult TV, per chi ha Sky magari la conosce, e sono dei filmati molto belli dove appunto questi grandi attori si sono prestati a leggere, a interpretare, a recitare queste lettere. Consiglio a tutti di andarle a vedere su YouTube, perché si trovano solo lì in questo momento.
Simone, a questo punto a noi non resta che aspettarti a Trieste, perché tu sarai proprio a Trieste il 16 maggio e chissà, può essere l'occasione anche per visitare l'ex ospedale psichiatrico da cui tra l'altro trasmettiamo, perché Radio Fragola si trova proprio nel parco di San Giovanni.
Oh, che bello. Bene, allora verrò a farvi un saluto. Sono già stato a San Giovanni, proprio invitato da Peppe Dell'Acqua, e ho incontrato anche tantissime persone che stavano lì ad aspettare il mio arrivo, ed è stata davvero emozionante camminare insieme a queste persone speciali attraverso quei giardini non più fortunatamente chiusi, non più simbolo della segregazione, ma di una ritrovata libertà.
Bene, grazie Simone, buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi e a presto.